Sales and Butter, il primo podcast che parla solo e unicamente di sales e marketing. Oggi abbiamo con noi un ospite pazzesco, ragazzi. Maurizio Marinella, nipote di Eugenio Marinella, che dal 1914, da tre generazioni, testimonia la tradizione napoletana. Come stai?
Grazie, bene, bene, molto bene oggi.
Allora, sfatiamo subito un mito. Io ti ho qui accanto, per me è un onore. Vorrei sapere, ma è vero che ti svegli ogni mattina alle 6:30, apri il negozio e offri a tutti caffè e sfogliatella?
Sì, perché è una tradizione che ormai continua da quasi 110 anni. Noi apriamo al pubblico alle 6:30, ma io sono in negozio già alle 6, 6:05, 6:10. Mio nonno apriva alle 6:30 perché di fronte c'era la villa comunale, per cui le famiglie nobili andavano a passeggiare a cavallo e quando finivano la passeggiata venivano a intrattenersi in negozio. Tanto che Matilde Serao, famosa scrittrice che a quei tempi scriveva, curava una rubrica sul Mattino, paragonò il nostro negozio a una farmacia di paese, perché prima la farmacia di paese era uno di quei luoghi incantati dove veniva il maresciallo dei carabinieri, il notaio, il farmacista e si stabilivano le sorti del paese. Quindi noi apriamo ancora alle 6:30 perché dalle 6:30 alle 8 viviamo ancora quella straordinaria atmosfera di farmacia di paese. Poi dalle 8 in poi è un lavoro più veloce, più meccanico, la macchina in terza fila, dico in terza fila perché a Napoli in seconda è normale, il figlio da accompagnare a scuola e quindi inizia un lavoro che è un po' più veloce. Ma quindi noi apriremo sempre alle 6.
Ma con caffè e sfogliatella sempre?
Sempre con caffè e sfogliatella.
E qua però non c'è, non l'hai portata qua oggi?
No, perché non riesco ad aprire alle 6:30.
Ok, ok. Sappiamo che a 8 anni tuo nonno già ti portava in negozio per vedere come andavano le vendite, ma qual è la prima cosa che tu hai venduto nella tua vita?
Il mio inserimento è stato abbastanza difficile. All'età di 8 anni io ero il predestinato, quindi dovevo scendere giù in negozio. Mio nonno mi disse: Maurizio, devi scendere giù per respirare questa atmosfera, che io poi bene non sapevo che cosa fosse. Ma insomma, adesso sinceramente non mi ricordo che cosa è stata la prima cosa che ho venduto, ma avrò iniziato a vendere le prime cose all'età di 11 anni, 12 anni, forse sicuramente una cravatta.
Sappiamo che il marchio Marinella è intramontabile. Nel 2023 avere una tradizione sartoriale è molto difficile. Come sei riuscito a mantenerla così viva?
Ma allora, l'Italia è ricca di grandissime eccellenze, di artigianato. Ecco, noi continuiamo a proporre da 110 anni la ricerca del bello, un'ossessione per il gusto, ma principalmente un artigianato fatto ancora come faceva prima mio padre e poi mio nonno. Questo è uno degli angoli della nostra azienda più difficile da sostenere, anche perché oramai trovare ragazzi giovani che vogliono fare questo lavoro delle mani è veramente complicato. Peccato perché l'Italia intera, in ogni regione dove vai, c'è tanto di quell'artigianato che però purtroppo, se non viene aiutato, se non viene alimentato, se non viene sostenuto, purtroppo è destinato a finire. Quindi speriamo che questo possa essere un discorso da riprendere in modo che questo nostro DNA, il DNA dell'Italia intera, ma chiaramente in particolar modo di Napoli, possano scomparire.
Hai conosciuto anche tantissimi personaggi della politica, presidente, appunto, esponenti dell'imprenditoria, spettacolo, cultura, re, principi. Ci racconti un episodio legato a uno di questi personaggi illustri?
Ma guarda, devo dire noi in 110 anni siamo arrivati al collo, dalla famiglia Kennedy in poi tutti i presidenti americani, tutti i presidenti della Repubblica italiani, ma Sarkozy, Chirac, Mitterrand, il re di Spagna, Carlo d'Inghilterra, Putin, Gorbaciov, Yeltsin, Kohl, cancelliere tedesco, al quale facevamo le cravatte 65 centimetri più lunghe, per cui lui era veramente un gigante. E poi personaggi dello spettacolo, beh, Napoli ne ha, e questo nostro negozio ne ha incontrati tanti, da Luchino Visconti, Marcello Mastroianni, De Sica, il grande Totò, per alcuni anni lui veniva il martedì e il venerdì a fare lezione di nudo, di papillon, perché a quei tempi il papillon doveva essere rigorosamente da annodare, non esisteva il papillon che ti agganciavi indietro e quindi c'era bisogno di una certa manualità per farlo venire perfetto al primo colpo. A Edoardo De Filippo noi ordinavamo dei mutandoni di lana molto lunghi e delle canottiere a manica lunga che lui metteva sotto gli abiti di scena, perché a quei tempi il riscaldamento nei teatri non c'era. Ma poi anche personaggi dell'imprenditoria, ricordo che una volta mi chiamò il vecchio commendatore Pietro Barilla e mi disse: Maurizio, io non riesco a venire a Napoli, puoi venire tu a Parma a farmi scegliere un po' di cravatte? Quindi io, emozionato, parto il sabato sera, mi faccio tutto il viaggio di notte. Lui, quando mi telefonò, mi dette anche l'indirizzo, che io però evitai di scrivere perché era commendatore Pietro Barilla, Villa Barilla, Viale Barilla, Parma. Io dissi: vabbè, commendatore, la trovo sicuramente, arrivo. E alla fine di questa mezza giornata, lui, quasi scusandosi che mi avevo ordinato solamente 70 cravatte, mi riempì anche la macchina di sughi, sughetti, biscotti e pasta, per cui io, una delle mie prime trasferte all'età di 20 anni, ritornai praticamente da trionfatore. Non so più se per le 70 cravatte o per tutta la roba che riuscii a portare.
70 cravatte. Noi, siccome abbiamo studiato bene, sappiamo che un altro personaggio importante, un presidente del consiglio, una volta in due giorni te ne ha chieste 2400, era il 13 dicembre. Alla fine avete negoziato e avete chiuso per 600 cravatte. Ecco, ma come si porta avanti una trattativa con un presidente del consiglio e non hai la paura di non chiuderla?
Allora, noi abbiamo la fortuna di essere un piccolissimo negozietto, però di grande tradizione, di grande storia. Quindi il mese di novembre, in particolar modo il mese di dicembre, si forma una fila abbastanza lunga fuori al negozio. Era il secondo anno di presidenza del Consiglio del presidente Berlusconi. Lui mi chiamava spesso, mi chiamava Marinella e mi dava il tu. Marinella, devi venire a Palazzo Grazioli a Roma. Presidente, ma io sto qua con la fila, c'ho gente, non riesco a... No, devi venire, ti mando a prendere con una macchina. Mi mando a prendere, vado a Palazzo Grazioli. Lui mi accoglie con dolci, dolcetti, pasticcini e mi dice: no Marinella, io fra 2 o 3 giorni devo fare un po' di regali, mi dovresti mandare 2400 euro. No Presidente, io
giusto
non ce l'ho.
Un po' di regali, giusto pochi.
Un po' di regali, esatto. Lui amava fare delle confezioni da 6 cravatte. In queste confezioni di 6 cravatte però non doveva mai mancare la sua classica cravatta, che era quella là, punta spillo blu e bianco. Ma non riuscivo in 2 o 3 giorni, considerando anche tutto il lavoro che avevo. No Presidente, io non ce la faccio, 2004 non riesco a conservare. Vabbè, mandamene 2003. No, ma non è questo il fatto delle 100 cravatte, io non riesco. Insomma, una strana trattativa, perché lui aumentava e io diminuivo, invece di solito dovrebbe essere sempre l'inverso. Insomma, alla fine chiudemmo per 600 cravatte. Ricordo che per 2 giorni abbiamo lavorato tutte le ragazze al laboratorio, giorno, notte, facendo i turni. Beh, lui è stato in assoluto il nostro cliente più devastante. Abbiamo vissuto 4-5 anni di una grandissima intensità.
Da personaggi appunto illustri arriviamo un po' all'epoca moderna. Ovviamente si parla sempre di ambiente, di cambiamento climatico. Per quanto riguarda l'innovazione e la sostenibilità, Marinella, che è stato intrapreso?
Allora, il Covid è stato una tragedia per tutto, per tutti, però per noi è stata anche una grande opportunità, perché proprio durante il periodo del Covid si è affacciata la quarta generazione, quindi un altro passo importante. Ma insieme a dei ragazzi giovani che abbiamo assunto, abbiamo creato una piattaforma per l'e-commerce in tema di sostenibilità, verde, ecosistema, eccetera. Abbiamo creato un rapporto interessante con un'azienda siciliana che si chiama Orange Fiber, che fa un tessuto che nasce dallo scarto delle bucce delle arance. E abbiamo iniziato, abbiamo fatto degli accorgimenti, abbiamo reso questo tessuto un pochettino più corposo Dopo un anno e mezzo siamo nati con questa collezione Orange Fiber, che però non siamo mai riusciti a metterla sul mercato perché il Ministero dell'Ambiente ha trovato questo progetto così rivoluzionario, così interessante, che ogni volta che noi facciamo una piccolissima produzione, praticamente comprano tutte le cravatte, perché ogni volta che vanno a fare un viaggio con altri governi, eccetera, eccetera, offrono queste cravatte Orange Fiber spiegando come nascono. Ma ancora di più, abbiamo fatto le bustine di cellofan, che una volta che togli le cravatte alle bustine di cellofan e provi ad accartocciarle un pochettino, in 3 mesi si autodistruggono. Quindi non è plastica che va a inquinare l'atmosfera.
Bellissimo.
Quindi ci stiamo divertendo.
Hai ricevuto numerosi riconoscimenti. Io qua leggo laurea honoris causa, onorificenza di Cavaliere del Lavoro e quella di fornitore ufficiale della Casa Reale Inglese. Ti faccio una domanda. Ma da grande che vuoi fare?
Ma devo dire, io ho avuto grandi soddisfazioni. Ma la grande soddisfazione, forse più grande di questi riconoscimenti, è trasmettere un miracolo. Un miracolo perché 110 anni. Un miracolo perché il tutto è nato, si è sviluppato in 20 metri quadrati. Un miracolo perché stai a Napoli, dove se portare avanti un'azienda nel mondo è difficile, farla in Italia è complicata, a Napoli ai confini della realtà. È un miracolo perché c'è una quarta generazione, di solito tutte queste famiglie, tutte queste aziende familiari alla seconda generazione entrano in difficoltà, e siamo arrivati alla quarta e siamo arrivati non col fiato sul collo, ma la voglia di andare avanti, di trasmettere ancora il bello, il gusto, ma quello che voglio fare da grande è ancora continuare a trasmettere una bella Italia, ma in particolar modo una bella Napoli, che si sveglia alle 5 di mattina, che sta in piedi dalle 6 e mezza fino alle 8 di sera, che già questo non è una cosa banale, di trasmettere un'altra Napoli, di una Napoli che lavora, di una Napoli che si impegna, una Napoli che è orgogliosa di trasmettere una bellissima città. Poi adesso c'è veramente una specie di esplosione su Napoli, voi anche lo scudetto che abbiamo vinto, stiamo un po' a Napoli, si dice, con il cuore nello zucchero, quindi io me la vivo tutta quanta questa emozione, quindi continua così.
Che consiglio ti senti di dare a chi intraprende la carriera da venditore oggi? Prima dicevi ai giovani, alla nuova generazione, cosa diresti?
Vorrei trasmettere un messaggio positivo di un'azienda che ce l'ha fatta, un'azienda che ha voglia ancora di andare avanti, un'azienda che trasmette la qualità. Quindi dico a tantissimi ragazzi, seguite un sogno, perché del resto senza un'emozione, senza un'adrenalina molto forte, senza una passione, non si riuscirebbe a portare avanti un'azienda così. Io lo faccio, continuo a farlo. È bello trasmettere anche un testimone a mio figlio Alessandro, che mi sta affiancando in maniera molto positiva, con grandi idee, con un grande entusiasmo. E andare avanti, perché noi italiani abbiamo una forza, abbiamo una determinazione, abbiamo una genialità che forse pochi riescono a trasmettere. Io quando vado fuori, solamente per il fatto di dire io sono italiano, mi sento molto più forte di un tedesco, di un francese, di uno spagnolo, solamente perché siamo italiani. C'è un brand Italia fuori dall'Italia che è fortissimo e noi forse non ce ne rendiamo ancora conto. Allora rendiamoci conto della nostra genialità e andiamo avanti, viviamola con passione e determinazione.
Prima abbiamo parlato dell'e-commerce, che rappresenta circa il 20% del fatturato di Marinella. Ma quali sono in questo momento i vantaggi per un'azienda storica come la vostra di avere dei canali online e social per un brand così storico?
L'e-commerce ci sta dando una grandissima riconoscibilità e oltretutto ci sta facendo apprezzare in zone che effettivamente sarebbe stato difficile agganciare. Considerate che abbiamo venduto 10 cravatte in Malesia, che voglio dire, la Malesia, io a parte le tigre di Monprachen e Sandokan non sapevo niente, insomma. E stiamo iniziando a vendere un sacco di cravatte in Africa, quindi Camerun, Mozambico, Tanzania, Angola, quindi insomma sono sicuramente dei mercati interessanti che si stanno affacciando a noi. Noi del resto vendiamo la cravatta, che è un oggetto che si vende sempre di meno, almeno si indossa sempre di meno, quindi insomma avere la riconoscibilità e avere le richieste da questi paesi che iniziano a sentire questo marchio Marinelle, insomma, per noi è un grande motivo di orgoglio.
In chiusura, quindi, dopo che ci hai detto tantissime cose, veramente starei qui ad ascoltarti per ore, qual è il sales and butter, cioè il punto di forza in una trattativa, quello che pesa più degli altri?
Ma l'accoglienza, riconoscere il cliente, coccolarlo, fargli vivere un'esperienza. Adesso tutti hanno tutto, anzi, si è abituati a spingere un pulsantino e dopo 24 ore, forse anche qualcosa in meno, ricevi tutto. No, noi vogliamo accogliere i clienti, continuare a fare il commercio come mi ha insegnato prima mio nonno e poi mio padre, e continuare a trasmettere una bella storia. Del resto, qualcun altro prima di me, De André, ha detto una frase: questa di Marinelle è una storia vera.
Dopo questa io non mi sento di dire altro. Maurizio, grazie mille per essere venuto qui a trovarci.
Grazie a voi tutti.
Noi ci vediamo alla prossima puntata di Sales and Butter. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.